Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro. Daniela Barzan e Giancarla Volpato leggono Sul grappa dopo la vittoria, di Paolo Malaguti. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Paolo Malaguti nasce a Monselice, in provincia di Padova, il 6 settembre 1978. Trascorre la sua infanzia e la sua giovinezza nella Città del Santo, dove si laurea in filologia italiana. Attualmente vive a Borso del Grappa, Treviso, e insegna lettere al Liceo Brocchi di Bassano. Si ricordano dell'autore Sillabario veneto, un gustosissimo viaggio sentimentale fra le parole venete, Prima dell'alba, che descrive senza retorica gli orrori della Grande Guerra, L'ultimo carnevale, utopia negativa sul futuro di Venezia. Sul grappa dopo la vittoria è il suo fortunato romanzo d'esordio del 2009, edito da Santi 40. La storia si colloca negli anni della Grande Guerra e nel periodo successivo ed è ambientata nelle località vicine al Monte Grappa, il grande gigante che si impone in tutto il romanzo, dapprima come campo di battaglia, poi come serbatoio di recupero di materiali del conflitto mondiale, come Monte Sacro alla Patria, e infine come ambiente dove la vita ritorna, finita la guerra, con il sereno ritmo delle stagioni. Il protagonista è un ragazzo, un recuperante. Chi erano i recuperanti? Povera gente, che per superare le gravi difficoltà economiche del dopoguerra andava a recuperare sui monti teatro del conflitto ciò che era rimasto dopo la vittoria. Consapevole che si poteva portare a casa qualcosa, ma che si rischiava di morire, lasciando la famiglia a un'esistenza breve e disperata. Il rischio era tanto, e non era solo quello delle bombe inesplose, dei serbatoi di benzina incustoditi, dei chilometri di reticolati abbandonati, delle voragini che si aprivano improvvisamente nel terreno. Il problema erano piuttosto i carabinieri, che picchettavano l'intero massiccio, impedendo l'accesso a chiunque. E non si preoccupavano di sapere a chi appartenesse l'ombra che si aggirava fra i tronchi dilaniati. Sparavano e basta. Le escursioni del giovane protagonista del romanzo, recuperante sul grappa, diventano il viaggio di maturazione che gli fa conoscere profondamente la vita e la guerra. Non più un gioco, ma un'assurda, feroce, inutile strage. Il romanzo è anche romanzo comunitario, di una terra e di una gente contadina e anche di una deliziosa cittadina, Bassano, la città dei signori e delle torri.
Tutto era cominciato nel 15, quasi inavvertitamente. Papà era partito per la guerra in maggio. Quando mio padre partì soldato, mamma era in piedi di fronte alla cucina, gli dava le spalle, le mani appoggiate sul lavello di pietra rossa. Lui chiudeva con un pezzo di spago il suo borsone. Non si guardarono al momento del distacco. Io e mia sorella Ilaria intuivamo che la situazione era grave. La annusavamo nell'aria, ma tacevamo. Anche mio fratello Beppino, che aveva un anno e se ne stava tutto il giorno nel suo trabiccolo di legno a girare per la cucina, si era fermato e fissava la scena muto. Mio padre era partito così, con molti suoi compaesani, una mattina, in silenzio. Nessuno aveva pianto. Forse avremmo dovuto piangere di più, ma non si piangeva, non in campagna almeno. Quando morivano i vecchi non si piangeva, anche perché era ora di solito che partissero e già i nipoti facevano fretta per avere la stanza o la coperta. Dispiaceva, ma niente lacrime.
Il padre, come tutti i soldati dal fronte, scrive lettere alla sua famiglia per restare agganciato al mondo della normale quotidianità. E intanto passano le stagioni e la guerra continua.
Certo, la guerra c'era, si vedeva. Bastava salire un po' le pendici del Grappa e guardare dalla parte di Asiago. Di là dalla Valsugana se le davano, ma da noi no, noi eravamo al sicuro, ci aveva spiegato più di una volta Don Sante dal pulpito. Il primo anno se ne andò così. Il paese assisteva a quella guerra strana e incomprensibile, compacata e di messa sopportazione. Gli uomini ogni tanto tornavano, ma se dicevano qualcosa era nelle osterie o nel confessionale, non alle mogli, tantomeno ai figli. La primavera del 16, da noi, lasciò addirittura sperare in una buona annata. Insomma, questa guerra c'era, ma se ne stava ordinata e in disparte, tutto sommato lontana, alla fin fine tollerabile. Poi, nell'estate del 16, era successo, così almeno mormorarono i veci, che su ad Asiago istriaci erano venuti avanti sull'orlo dell'altopiano, fino a vedere giù in pianura. Era stato solo un momento. Però, sebbene la guerra continuasse abbastanza lontana, di punto in bianco arrivò il genio. E sia pure con una certa lentezza, furono approntati dei lavori sul massiccio. Una camionabile da Romano Alto alla cima, qualche teleferica lungo la pedemontana, reticolati e nidi di mitragliatrice lungo il versante sulla Valsugana. Non si sa mai. A partire dal marzo del 17 si fecero vedere pure i soldati, anche da noi a Sant'Eulalia. Retrovie, certo, ma soldati. Un migliaio di alpini, piemontesi e liguri e più di 200 muli, che erano quelli che davano meno fastidio. Questi soldati non se ne andavano, al contrario aumentavano via via di numero. A fine maggio arrivò un battaglione di fanteria, tutti siciliani. A giugno fece la sua comparsa un'intera squadra di medici, infermieri, preti. Che stava succedendo? Intanto la nostra vita era cambiata. I soldati a Sant'Eulalia prima si accontentarono di piazzarsi in qualche campo, poi quei foresti in grigio-verde occuparono l'asilo e le scuole delle Dorotee.
La situazione si mantiene vivibile fino a Caporetto. Una mattina d'inizio novembre, gli abitanti di Sant'Eulalia cominciano a sentire dei rumori lungo la strada, dalla parte di Bassano.
Era una colonna senza fine di uomini vestiti tutti uguali, ben diversi dai soldati che già da tempo si erano acquartierati nella nostra terra. Erano arrivati dalle montagne questi qui e portavano la morte stampata sui visi spenti. Ora i soldati non vivevano più ai margini del paese, erano loro il paese. Tutto fu militarizzato. Sembrava un formicaio dantesco in cui i pochi fantasmi in borghese vagavano come pagliuzze nella tempesta. Arrivarono anche soldati stranieri, francesi, americani, inglesi. Lingue diverse, divise diverse, religioni diverse. Si era capito che il nemico aveva rotto, che alcuni reparti non si erano comportati come ci si aspettava dai soldati italiani, così ci dissero. Ma chi era il nemico? Dov'era? Pareva che da un momento all'altro dovesse venire a bussare alla nostra porta. Era vicino, maledettamente vicino. Il vero protagonista, il palcoscenico stesso, era la montagna, il Grappa. Io ero salito in cima a Grappa solo una volta con mio padre, un anno prima della guerra.
Come tante famiglie vicine alle zone di guerra, la famiglia del protagonista lascia il paese di Sant'Eulalia, casa e campi, e si reca profuga a Ravenna. Il giovane, ripensando a quella partenza, ricorda che per lui era tutto un gioco.
Vedere tutta quella febbrile attività attorno, le case sprangate in fretta e furia, le poche cose ammassate, gli sguardi spenti e la paura concreta di non tornare più, mise allegria nel mio spirito di bambino, tanto che mi presi un ceffone da mia madre perché saltavo euforico in mezzo alla cucina in disordine.
La vita nell'aia di Ravenna era noiosa. La mamma stava sempre chiusa in casa. Beppino, il piccolo di 3 anni, evitava di allontanarsi da lei, mentre Ilaria, che di anni ne aveva 14, conservava la freschezza delle ragazze di montagna e stava in casa solo dietro preciso ordine della madre.
Mangiavamo col sussidio regio e con la carità dei contadini del posto, un po' troppo allegra per conto mio. Abituata a coltivare una terra ben diversa dalla nostra, pietrosa e asciutta. La loro campagna era nera e grassa e dava grano e foraggio in abbondanza solo a sputarci sopra. Poi arrivò la fine, grazie a Dio, e soprattutto grazie a Diaz. Arrivò un giorno che pioveva. A dire il vero, per me dal 17 al 19 non ha fatto che piovere. Quando Tony, che sapeva leggere, sollevò il giornale vecchio di 3 giorni e ci annunciò la vittoria, ci fu uno strano silenzio, non certo deluso, ma, come dire, imbarazzato. Il fatto è che la gente del posto da 2 giorni ci ripeteva che era finita e che si tornava a casa, o che almeno noi ci tornavamo, visto che loro già c'erano. Ma vuoi per la nostra indole selvatica? Vuoi perché da loro ogni parola ci sembrava unta di compassione, nessuno gli aveva dato retta. Ora era proprio vero, ma nessuno gridò di gioia, nessuno ballò per le strade, come poi ho letto da tante parti.
Finita la guerra, il padre del protagonista ritorna alla sua famiglia.
A febbraio tornò mio padre. Tornò e non disse nulla. La prima notte mio padre si sedette fuori davanti alla porta a fumare delle foglie che sapevano da minestrone più che da tabacco e dormì lì come un cane, dormendo e fumando assieme, chissà come aveva imparato. La mattina dopo mia madre decise finalmente che quell'uomo era proprio suo marito. Lo prese e lo portò alla tinozza posta al centro dell'aia. Lo spogliò nudo, lo strigliò. Alla fine lo guardò e gli stampò un bacio serio e silenzioso in fronte. Fu in quel momento che mio padre tornò in fin dei conti, non il giorno prima, perché fu allora che, sempre in silenzio, mio padre sorrise appena ed entrò in casa in mutandoni, sedendosi di fronte alla stufa microscopica. La cena di quella sera fu la più bella di tutta la mia vita, meglio ancora del pranzo di matrimonio.
Il ragazzo si sentiva sicuro vicino al padre. Era un alpino e questo lo rendeva un semidio ai suoi occhi. Poche volte però capitava che camminassero vicini. Lui stava quasi tutto il giorno seduto davanti alla porta di casa, con lo sguardo perso e un'espressione assente.
Una volta, anni dopo, al ginnasio di Bassano, un professore mi disse: «I vostri padri, eroi della guerra, vi avranno certo narrato le ore gloriose della marcia trionfale sul tracotante invasore germanico». Mio padre non mi aveva mai narrato nulla della guerra. A dirla tutta, mio padre con me non aveva proprio aperto bocca in materia. Quel giorno tornai a casa con la ferma intenzione di chiedergli conto del suo silenzio, che aveva del colpevole. Trovai mio padre nel campo sotto casa nostra. Stava legando le viti. Lasciai la bici e mi avvicinai. Mi feci forza, mandai giù il groppo e chiesi: «Contami de aguera!» Se in aula a Bassano dovevo parlare in italiano, a casa mia l'italiano era la lingua dei padroni, delle tasse e delle carte che fossero mediche o giuridiche, non dicevano mai niente di buono. Mio padre legava le viti e continuò a legarle. Mi dava le spalle e non vidi dalla sua espressione se la leggera vibrazione della voce me la fossi solo immaginata o se derivasse dall'emozione. «Va a casa!» Girai i tacchi, corsi per il campo e mi chiusi nella mia stanza a studiare greco. All'improvviso la voce di mio padre arrivò dalla finestra aperta sulla campagna, come una fucilata. «Vien qua! Quell'ordine era rivolto a me.
Anche se non lo chiama per nome, il ragazzo capisce che quell'ordine è rivolto a lui. Esce timoroso dalla casa con le gambe tremanti e, raggiunto il padre, aspetta che lui gli parli.
Tino te sì come gli altri. Ti te studi. Ti te sei tante robe, pidemi, detto nono. Mio padre gettò la zappa a terra, anzi la lasciò cadere. Si sollevò, si girò verso di me. Ero già più alto di lui, ma nessun figlio riesce a sentirsi superiore a un padre che gli parla. Mi fissò in volto. Fu l'unica volta che mio padre mi fissò in volto. «Ma de a guerra non te digo niente, niente!» ripeté calcando sulla gn. «Non vese stat niente! Go fat robe brutte, brutte!» Si rigirò verso la sua zappa. La raccolse. «Vada a tomare!» Questo fu il racconto di mio padre sulla guerra.
Si chiude qui la prima parte, narrata e letta da Daniela Barzan e Giancarla Volpato, del libro di Paolo Malaguti Sul grappa dopo la vittoria. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.